Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Vraiment, le monde est sombre. L'œil n'est pas éclairé par la lumière divine. Vraiment, le monde est obscur.
Davvero il mondo è buio là dove non è rischiarato dalla luce divina. Davvero il mondo è oscuro dove l'uomo non riconosce più il proprio legame con il creatore e così mette a rischio anche i propri rapporti con le altre creature e con lo stesso creato. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Con queste parole il Santo Padre ha salutato ieri in Sala Regia il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per gli auguri dell'anno nuovo. Una bella foto di gruppo compare oggi sull'Osservatore Romano e sembra proprio una foto scolastica, no? Con il professore al centro e il professore appunto Benedetto XVI che ci ricorda la lezione fondamentale del XX secolo, per esempio. Un secolo che fu appunto buio, particolarmente buio, quando non rischiarato dalla luce della fede. Un altro passaggio del suo discorso ha riguardato il tema espressamente della libertà religiosa. Si tratta del primo dei diritti umani. Perché essa esprime la realtà più fondamentale della persona. Troppo spesso, per diversi motivi, questo diritto è ancora limitato o schernito. Non posso evocare questo tema senza salutare la memoria del ministro pakistano Shahbaz Bhatti, la cui infaticabile lotta per i diritti delle minoranze si è conclusa con una morte tragica. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In non pochi paesi cristiani sono privati dei diritti fondamentali e messi ai margini della vita pubblica. In altri subiscono attacchi violenti contro le loro chiese e le loro abitazioni. Talvolta sono costretti ad abbandonare paesi che hanno contribuito a edificare a causa delle continue tensioni e di politiche che non di rado li relegano a spettatori secondari della vita nazionale.
Come spettatore secondario della vita nazionale.
Così dunque ieri Benedetto XVI, ripeto, a corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Una piaga, quella della violazione della libertà religiosa che il XX secolo, dicevo, ha conosciuto fin troppo bene e che sappiamo continua dunque ancora oggi. Su questo spunto di cronaca abbiamo pensato dunque di invitare oggi a raccontare la sua bella storia il padre Josef Kolacek. Benvenuto padre.
Grazie.
Già responsabile e oggi attivo collaboratore della sezione ceca della Radio Vaticana, che i nostri ascoltatori in lingua italiana conoscono piuttosto bene, perché padre, è vero, lei ha firmato già ben 3 puntate delle nostre interviste immaginarie, è vero? E vorrei ricordare, per incominciare, le prime 2, poi parleremo della terza, o per meglio, le ultime 2, scusate, poi ricorderemo la prima. Le ultime 2 le abbiamo trasmesse proprio nelle scorse settimane, l'incontro con Santa Agnès di Praga e con Jesu Lazco, il bambinello di Praga. Lei però, padre, non è praghese.
No, di Brno.
Di Brno, questa cittadina che per noi italiani ha un suono così difficile da pronunciare. Padre Kolacek è gesuita. Nasce in che anno? A Brno?
1929.
Nel 1929, dunque siamo quasi, abbiamo superato cioè gli 80 splendidamente, all'aspetto di un giovanotto. E padre Kolacek matura la sua vocazione sacerdotale proprio in quella Cecoslovacchia, all'epoca la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca erano un unico paese, in quella Cecoslovacchia degli anni della persecuzione religiosa, quando il regime comunista proprio perseguitava sistematicamente i credenti. Al di qua della cortina di ferro noi parlavamo di Chiesa del Silenzio. Come si viveva di là?
Per dare idea della immensità della persecuzione, forse un dato statistico. Durante l'era di primavera cosiddetta di Praga,
1969,
68
e poi 69 con conseguenze di quella primavera.
Perché noi dopo quella notte 1950, quando ci hanno tutti presi, tutti i religiosi e religiose presi nella notte e portati nei campi di concentramento, vivevamo poi rilasciati nella dispersione. Nel 1968 poi nostri superiori provinciali, due provinciali e una madre generale, hanno trattato con il governo per ripristinare la vita religiosa, per poter ripristinare. Il governo era molto restio, il governo di Dubček, era molto restio di permetterlo. Ma per avere allora a conventi si è venuto a un'idea, contare insieme quanti anni religiosi e religiose abbiamo vissuto nelle carceri.
Cioè segregazione, quindi, cioè, nella prigionia.
Nella prigionia, senza processi, perché ci hanno presi e messi
in carcere. Quanti anni abbiamo totalizzato? Hanno totalizzato i religiosi cechi e slovacchi? Non so.
A quel tempo, 68, vivevano soltanto due terzi, perché un terzo durante questi 18 anni, da 50 a 68, sono morti. Allora, quelli due terzi del numero originale, 12.500, vivevamo 8.000 e qualcosa. Di quelli 8.150 forse, si arrivò a numero astronomico, 42.763 anni vissuti in carcere. Non condannati, perché condanne erano 20 anni, 16 o 18 e così via, ma vissuti in carcere. Quello, diciamo, può dare idea della durezza del regime comunista in così prima Cecoslovacchia.
Allora, ha citato lei la primavera di Praga e vogliamo ricordare eventualmente agli ascoltatori più giovani che cosa accadde in quella, cioè una mattina nel 1968, agosto era?
Sì, 21 agosto.
I cittadini di Praga si svegliarono con i carri armati sovietici dentro casa, sotto casa.
Non soltanto a Praga, tutte le città, anche a Brno, cioè dove erano aeroporti, là arrivavano aerei russi con i carri armati dentro e quelli subito andavano. E poi da tutte le parti, oltre il confine, da Polonia, da NDR, da Ungheria,
convergevano
i soldati russi. E occupavano tutto.
Questo atto di forza fu, diciamo così, la goccia, no? Forse, che fece traboccare il vaso, che mise in moto la reazione popolare. E non solo, lei ha ricordato adesso la figura di Aleksandr Dubček, questo statista illuminato, se vogliamo, che tentò di trattare con il governo, così venne presentato al di qua della cortina di ferro, che tentò di trattare con il governo di Mosca.
Come prigioniero, perché lui non era libero a quel tempo. Loro lo hanno preso da Praga, portato a Mosca e là hanno posto condizioni intrattabili, cioè sottoscrivere, niente altro.
Non c'era nient'altro da fare. Io le chiedevo, dunque, come si viveva, lei mi diceva già dal 1950, come si viveva da religiosi o anche semplicemente da credenti in un regime che sistematicamente aveva nei propri piani politici l'esclusione proprio della vita religiosa dalla società? Che cos'era in pratica? Come si faceva a riunirsi a pregare, a celebrare le feste, il Natale, la Pasqua?
Lei deve sapere che il regime comunista è basato prima sulla menzogna e poi sul controllo assoluto di tutto. Io personalmente, come gesuita, a quel tempo sono stato novizio, sono stato pedinato da 5 agenti. sul posto di lavoro, nella chiesa, nella tram quando camminavo, quando viaggiavo verso il lavoro e dietro, e dovunque mi muovevo uno di questi cinque agenti mi seguiva. E poi quando sono portato o chiamato a interrogatori, perché regolarmente si ripetevano i processi contro gruppi di religiosi inventati, tutto inventato, contro religiosi, contro gesuiti, salesiani, premonstratensi e così via, francescani. Allora la fase preparativa erano interrogatori, 7-9 ore e così via. Io personalmente ho subito 2-3, perché credevano che come novizio sono ancora maleabile e posso diventare cittadino della Repubblica Socialista, ma gli altri erano interrogatori interminabili, perché hanno voluto estorgere le confessioni del schema che hanno escogitato, e per provarlo di nuovo non è l'interrogatorio se cosa è accaduto, confermare quello
che avevano già,
perché anche le condanne erano già stabilite, quello era tutto farsa.
E poi lei, prima di scontrarsi con questo volto del potere, incontra un certo maestro, è vero?
C'è la mia vocazione.
Ed è stato proprio questo maestro, sì, che è stato l'oggetto della prima conversazione immaginaria che lei ci ha regalato. Il padre?
Sgarbík.
Antonín Sgarbík. Sgarbík.
Perché
anche lui testimone della fede in anni così difficili.
Sì, quindi noi lo chiamiamo martire bianco, perché lui è stato portato a morte nel carcere, intenzionalmente in carcere alla morte. Lui era in carcere soltanto 6 anni, ma prima era già 15 anni nel internamento, e poi di nuovo processo, e poi 6 anni. E durante quegli 6 anni lo hanno intenzionalmente portato alla morte.
Alla morte.
Perché hanno approfittato che lui era astmatico, allora con quello astma lui quasi soffocato.
Non hanno avuto, diciamo, riguardo per la sua, sì, salute. È vero che lui usò una certa espressione che fu decisiva per la,
sì,
sua, per padre Joseph, per la sua
per
vocazione,
me,
è vero?
Erano 46 primi esercizi dopo la guerra e lui le guidò. E in quella, una delle meditazioni, dei punti, ha detto che la frase che decide mio,
che la orientò definitivamente per il sacerdozio.
Lui diceva: cari miei comunisti presto prenderanno potere e sarà la persecuzione della Chiesa.
Aveva previsto questa,
sì,
fase storica.
2 anni prima. E poi aggiunse: ma sempre si troveranno i pazzi per Cristo. In quel momento ho detto: io sarò questo pazzo.
Sono a colloquio con il padre Joseph Kolacek, un pazzo di Cristo, grazie alla lezione, alla testimonianza del suo maestro, padre Antonín Sgarbík. Vogliamo raccontare oggi questa storia sull'onda del forte richiamo che ieri il Santo Padre ha fatto al corpo diplomatico presso la Santa Sede, l'occasione, gli auguri dell'anno nuovo. Il forte richiamo alla urgenza, alla necessità di tutelare la libertà religiosa, l'ha definita il primo dei diritti umani perché esprime la realtà più fondamentale della persona. Padre Kolacek, come molti altri suoi connazionali e non solo, anche rappresentanti di religiosi, laici di tantissimi paesi nel cosiddetto Est Europa, è stato testimone proprio di eclatanti violazioni e persecuzioni religiose. Anche la vicenda di Papa Giovanni Paolo II, nota a tutti, ricalca un po' questo copione drammatico. La vocazione maturava proprio tra enormi difficoltà, tra persecuzioni e clandestinità. A volte però, padre Joseph, le difficoltà sembrano banchi di prova per la fede, quasi elementi propulsori, no? Per accentuare la fedeltà a Cristo, l'intimità con Gesù. È così anche per lei?
Chiesa ufficialmente era controllata, sempre limitata, sempre di più, ma si creavano gruppi della preghiera, della meditazione, della studio della Bibbia nelle famiglie, negli appartamenti.
Ecco, questo mi risponde così, alla curiosità su come sopravviveva la fede in queste condizioni.
Là proprio era vita incontrollata, ma molto, molto vivace, con gran interesse.
E questo incrementava anche la solidarietà tra le persone, evidentemente.
Ognuno sapeva che si espone al pericolo che sarà interrogato, incarcerato e così via, perché anche quando scoprivano questi gruppi di preghiera biblici o del catechismo,
si accanivano naturalmente contro.
Subito erano interrogatori, e quando trovavano il responsabile, processo e condanne. Allora ognuno andava, sapeva che il pericolo c'è, ma andavano lo stesso. E nella nostra città, Brno, erano, io sapevo, di 50, forse erano di più, quei gruppi che si spostavano da un appartamento, perché tutto era sempre seguito dalle spie, dai agenti segreti
del regime.
Del regime. Allora non poteva essere in un appartamento. Un appartamento, poi altro, ma il gruppo era sempre lo stesso. Sì. I pretesti che si celebrava qualcosa, o quello era sempre la ragione di incontrarsi, ma poi 2 o 3 ore soltanto la vita religiosa, cioè la vita della fede. E là si creavano grandi testimoni della
grandi
fede.
Grandi testimonianze, grandi legami, eccetera. Io volevo chiederle anche, ecco, abbiamo citato padre Zgarbik, sono questi gli anni e le condizioni perché nascano delle figure gigantesche, no? Di grandi testimoni appunto della fede, martiri bianchi, lei ha detto, mi viene in mente, non so, per la Polonia abbiamo citato la vicenda di Papa Karol Wojtyła, la figura del cardinale Wyszyński. Vuole ricordare altre figure che sono state decisive per la Chiesa ceca, proprio nel silenzio, proprio in questa indifferenza, anzi nella persecuzione da parte del regime, a rischio di oblio, se vogliamo, anche semplici parroci, non so.
Noi abbiamo nella nostra diocesi di Brno un caso dove il regime ha costruito artificialmente un processo contro i contadini, ma anche 3 sacerdoti, padre Václav Drbula, František Pařil a Jan Bula, sacerdoti paroci 30 km a ovest di Brno, l'hanno costruito un monster process e condannato, erano 12 condanne a morte. Questi 3 sacerdoti sono stati impiccati nel 54.
Per il fatto di essere sacerdoti.
Di essere sacerdoti, di curare, ma quello era veramente mostruosa costruzione.
Artificiosa. Sì. Dunque, lei ha visto da vicino, a quanto ci racconta, molto da vicino il volto di questo potere disumano, e di quel potere che forse all'origine, vogliamo concederlo anche con le migliori intenzioni, a tutela, che ne so, dei lavoratori, degli operai, ispirandosi a una ideologia, quella marxista, che comunque propugnava dei valori anche in parte positivi, eppure arrivava a negare scientemente Dio. Lei ci ha già parlato ampiamente di questa falsità, no? Detto che la caratteristica era la persecuzione e la falsità, l'inganno.
Sì, sì.
Ma umanamente c'erano degli aspetti che sfuggivano anche a questi agenti spietati, sfuggivano delle sfumature di umanità. E quando sfuggivano, che umanità era questa di questo potere così spietato?
Dai cattolici o dai comunisti?
No, dai comunisti.
Io lavoravo nella fabbrica perché non potevo fare niente altro. Quando mi incontravo dei comunisti, ho trovato prima ammirazione per mia fedeltà.
Poi, quindi erano capaci di riconoscere la fede, così testimoniata.
Un piccolo esempio posso dare, è meglio raccontare un concreto episodio. Io, per avere cibo caldo, mi sono anche iscritto per la sala di pranzo e là portavano cibo e io mangiavo con loro. Come di solito io mi alzavo, facevo croce e pregavo. Quello era una tempesta, una provocazione, come osa di questo fare in luogo pubblico e così via.
Non si poteva neanche segnarsi in una sala
da
pranzo.
Ma in quel momento gli stessi comunisti mi difendevano. Io non ho ottenuto nessuna conseguenza perché era grande scontro tra stessi comunisti che difendevano me e contro quelli politruc.
Padre Kolacek, chi li ha insegnato a pregare da bambino?
Io sono frutto delle preghiere delle nonne, della madre, perché di nuovo un quello è accaduto nella mia infanzia. Come seienne, già nella primavera giocavamo sui prati, ma era freddo caldo così. Uh-huh. Ho ricevuto una malattia che non potevo alzare il capo. E così mi hanno portato nell'ospedale, là dovevo subire un intervento chirurgico con molta insicurezza. Madre si oppose, nessuno mi hanno portato a casa. E dopo un mese nel gesso, una volta, una mattina, mi sono alzato tutto sano. E poi ho saputo da mamma che in quella disperata situazione, quando intervento chirurgico con la possibilità che muoio, o non intervento che rimano
paralizzato.
In quel momento molte preghiere da tutte le parti, nonna, a quel tempo anche dalla ambedue nonne, la madre e poi quasi tutta la famiglia pregava. E la mamma mi offrì: se sarà sano, sarà sacerdote.
Allora, una vocazione che è nata nel dolore, non solo personale, ma anche storico, di un'intera nazione, di un intero continente. Lei stamattina, padre Joseph, mi ha mandato una preghiera via mail. Lei ha spesso questi gesti cortesi per noi colleghi, che è una variazione sul tema del Padre Nostro. E quale versetto vogliamo sottolineare di questa variazione del Padre Nostro?
Proprio primo di quello epiclesi: Padre Nostro, mi affido alle tue mani, ti ringrazio per questo giorno, sono debitore a te per tutto.
Con questa invocazione allora ci salutiamo. Abbiamo raccontato per grandissimi cenni la storia di padre Joseph Kolacek, nato a Brno nel 1929, testimone della persecuzione della fede cristiana nel suo paese, allora si chiamava Cecoslovacchia, la parte per il tutto, testimone delle grandi persecuzioni religiose che hanno caratterizzato il XX secolo e che, ahi noi, a quanto ci ricorda ieri il Santo Padre, proseguono anche nel tempo attuale. Allora estendiamo questa preghiera affinché le menti dei governi si illuminino per comprendere che la libertà religiosa è una delle espressioni fondamentali della persona umana, come ci ha ricordato ieri Benedetto XVI. Grazie padre Joseph, buon lavoro, grazie a Roberto Colangeli per l'assistenza tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.